Questa mattina vorrei fare una breve riflessione e il titolo di questa riflessione, come vi avevo anticipato, riguarda la dimensione della vanità, anzi come è scritto in Ecclesiaste, proprio il titolo di questo piccolo studio è "Tutto è vanità". E quindi vogliamo capire insieme. Se ricordate, la scorsa settimana abbiamo parlato che la creazione è stata sottoposta alla vanità e in quel senso abbiamo capito che vanità ha a che fare con tutto quello che è precario, effimero, solo per un tempo, e abbiamo enfatizzato un aspetto particolare. Non abbiamo parlato molto della vanità, ma abbiamo parlato che proprio per questa situazione in cui si trova la creazione, in tutte le sue espressioni, la creazione stessa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Anzi, abbiamo detto, aspetta con impazienza che qualcuno gli porti un messaggio di speranza, un messaggio di recupero, un messaggio che possa veramente fare la differenza. E oggi invece vogliamo parlare di questa parolina, vanità, che in qualche modo interessa tutto il vissuto umano. Se andiamo a guardare sul vocabolario, la definizione di vanità è frivolo compiacimento di sé, delle proprie qualità personali, vere o presunte, o potremmo ancora dire eccessivo interesse per le cose futili, effimere e contingenti. Ed esistono fondamentalmente due tipi di vanità, una cosciente, conscia, e una inconscia. E chiunque, chiaramente, e spesso siamo testimoni di questo, fa sfoggio della propria superiorità, della propria particolare attitudine, lo può fare in maniera cosciente e può mettere in mostra la propria superiorità economica, culturale, estetica, e si gratifica, si soddisfa del fatto proprio di gonfiarsi in questa sorta di narcisismo, cioè di amore per se stesso, tante volte esasperato, e risulta spesso, per chi lo subisce, odioso o finisce per essere oggetto dell'invidia altrui, perché quando vediamo una persona effettivamente che consapevolmente si vanta del proprio potere economico, del proprio potere culturale, eccetera, eccetera, sotto sotto tante volte è capace di stimolare invidia nella nostra vita. Molto più patetica invece è la vanità inconsapevole, inconscia, espressa da persone che fanno l'impossibile per poter apparire migliori di quelle che sono realmente. E questo naturalmente attraverso un bluff con se stessi o un bluff con gli altri. E potremmo fare 100.000 esempi, ora qui non lo so, ne ho presi due a caso, non lo so, si va in giro con un Rolex quando si sa già che si dovrà lavorare tutta la vita per pagare il mutuo della casa. O altre manifestazioni, ci si compra, che ne so, una pelliccia pur non potendo, perché in certi circuiti bisogna accedere semplicemente con un pelo di quel genere, eccetera. Potremmo fare 100.000 esempi come di un tentativo estremo di accrescere la propria immagine esteriore, sia non solo dal punto di vista estetico, abbiamo detto, ma da tutti i punti di vista, per in qualche modo gratificarsi, accedere a circuiti diversi. In realtà qualcuno ha affermato che la vanità è la gioia degli stupidi. Non so se vi piace questa definizione, cioè è il gioire, in fondo, detto in altre parole, di cose che non sono poi così fondamentali, così prioritarie rispetto realmente a come tu ne godi, a come tu ne gioisci, in questo senso degli stolti, potremmo dire in un'altra maniera. La vanità, o potremmo con altri sinonimi definirla vanagloria o tanti altri sinonimi, è un'attitudine, e qui è importante, cominciamo a riflettere, legata a un'estrema insicurezza rispetto al proprio valore, cioè proprio lì dove non si acquista una sicurezza nella propria identità, spesso per un meccanismo anche di compensazione, cioè un meccanismo di difesa in termini psicologici, che è come se fa mettere in risalto quelle parti di te stessa, diciamo, in cui ti senti un poco in qualche modo carente. Allora, come un meccanismo di compensazione, quasi quasi esprime il contrario di quello che viviamo, cioè senso di nudo, senso di vuoto, senso di vacuo, bisogno di essere estremamente appariscente, bisogno di essere al di sopra, al top dei top, se così si potesse dire. Quindi spesso, dicevo, proprio per questa estrema insicurezza riguardo al proprio valore, la vanità produce in maniera compensativa un'ostentazione di qualche aspetto della nostra vita. E questo vissuto, sebbene è comprensibile come una copertura di una nudità ancestrale, ricordate in Genesi 3:9, l'uomo diventa nudo, non nel senso fisico, viene spogliato della comunione con Dio, di quel valore estremo, e lì dove è chiamato risponde dicendo: ho udito la tua voce nel giardino, ma ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Quindi effettivamente questo senso di nudità profonda, questo senso di mancanza di valore acquisito dal nostro progenitore che ci ritroviamo, potrebbe portare e porta sicuramente, condiziona questo atteggiamento spesso vanesio, come dire, proprio perché percepiamo il nulla dentro di noi, allora dobbiamo esagerare, dobbiamo esprimere in una maniera esagerata il valore non solo magari del nostro corpo, perché oggi chiaramente questo è al top, perché viviamo molto dell'apparenza, quindi c'è una multimedialità che ci bombarda nel dirci come bisogna essere all'esterno, perfetti, super, eccetera, eccetera, ma anche per tante altre caratteristiche che vengono enfatizzate proprio perché c'è questo vuoto atavico, questo vuoto profondo nell'essere umano che va coperto, o in qualche modo potrebbe ancora essere comprensibile, appunto, con un altro meccanismo di difesa che si chiama formazione reattiva, alla perdita di valore, alla sensazione di non valore. Proprio perché io non ho valore, allora in qualche modo cerco di esprimere il valore. E questo spesso, tante volte lo vediamo, potremmo fare tanti esempi, e quando uno esprime realmente una dimensione diversa da quella che realmente prova, e questo è un meccanismo particolare che ritroviamo anche in campo psicologico, non approfondiamo, ma la vanità spesso, ripeto, è compensazione, è formazione reattiva, e in qualche modo cerca di esprimere nella formazione reattiva proprio un contenuto diverso dal non valore, dal senso di vuoto interno a ogni uomo. Quindi è comprensibile, potremmo fare tante altre spiegazioni perché si manifesta la vanità, ma questo vissuto, che è comprensibile per una persona che non ha conosciuto Dio, sembrerebbe diventare assurdo allorché si manifesti in un cristiano. E ora cercheremo di capire perché. Perché chiaramente il cristiano è qualcuno che ha ricevuto un valore, ha ricevuto una dimensione di valore così grande, così ampia, che avrebbe bisogno di valorizzare questa realtà piuttosto che cercare di coprire la propria nudità, come il nostro progenitore Adamo, in tante modalità di cui la vanità è una delle espressioni. Il cristiano, infatti, come nuova creatura, ricordate l'affermazione di Paolo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La dimensione di novità del cristiano è l'essere stato fatto partecipe della natura divina. Ancora ricordate in 2 Pietro 1:4, dice: ci sono state elargite le sue preziose, grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Quindi il cristiano che ha vissuto questa esperienza della nuova nascita, il cristiano che ha compreso che non poteva acquisire un valore autonomo, lo ha ricevuto, è stato fatto partecipe della natura di Dio, e questo ogni tanto ci dovrebbe fare riflettere: la natura di Dio è venuta dentro di te, e se non ha valore la natura di Dio, che cosa ha valore? Se non ha valore quello che è stato possibile attraverso il sacrificio di Gesù, cioè il sogno di Dio di poter nuovamente venire ad abitare in noi, farci diventare tempio dello Spirito Santo, se non ha valore questo, cosa ha valore? Dicevo, quindi il cristiano dovrebbe progressivamente scoprire che l'amore per il mondo è inimicizia verso Dio. Cerchiamo di capire meglio questo concetto, perché ha a che fare molto con l'atteggiamento poi della vanità. Cioè, come diceva Giacomo, ricordate Giacomo 4:4, o gente adultera, usa un termine forte, o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Come a dire, la dimensione del mondo, se andiamo a vedere la parola cosmos, da cui deriva il senso di pianeti, ma deriva anche la parola cosmetico, da cui deriva anche la parola mondo, mondano. Ecco, quindi vedete stranamente come ci sono dei significati diversi nella stessa parola. Cosmos come una struttura non soltanto fisica, reale, ma come un sistema che si oppone a Dio, proprio perché Dio ha una sua natura eterna di luce. Il cosmos in realtà spesso ha una dimensione non solo estremamente materiale, quindi molto precaria, molto fatiscente, ma spesso è un sistema che si oppone alla logica di Dio. Quindi non amare il mondo non significa non amare le persone, naturalmente, ma significa non amare questo sistema perverso che si oppone a Dio. E dicevo, il cristiano dovrebbe progressivamente scoprire che l'amore per il mondo in realtà è dissociazione dal progetto di Dio, cioè più amo il sistema mondo, più in qualche modo mi dissocio dalla progettualità che Dio per me, e dovrebbe vivere sempre di meno asservito a una logica mondana che, come lo stesso Giacomo ci farà capire, è basata su quelle tre dimensioni, ricordate, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita. E sicuramente è bellissimo ancora ritrovare questa sottilizzazione nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 1, dal capitolo 2, verso 15. Ancora una volta troviamo: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi cominciamo a comprendere che il mondo ha a che fare con una sorta di surrogato alla presenza di Dio, surrogato alla vera ragione per cui siamo stati creati, cioè che è quella di avere comunione con Dio. E tante volte più non scopriamo la nostra comunione con Dio, più non scopriamo l'amore di Dio, più ci leghiamo a un senso di mondanità che non è semplicemente gli impegni mondani, ma è proprio un attaccamento estremo a quello che in realtà non ha molto valore. Così stiamo cominciando a entrare di più nel senso della vanità. Quindi dicevo, concupiscenza degli occhi, della carne, superbie della vita, che sono tre dimensioni che ci rendono prigionieri del visibile, se volete, se vi piace questa definizione. In qualche modo ci imprigiona questa attitudine semplicemente in quello che si vede, in quello che si sente, in quello che si capisce, e come se non esistesse tutta la realtà spirituale. Oggi gli uomini in realtà sono prigionieri di questo legame al visibile, e a meno che non c'è una rivelazione rimangono nella dimensione mondana, cioè nella dimensione di una logica perversa, come vedremo, di una logica di vanità, di una logica dove realmente c'è un orgoglio di autogiustizia, di autodeificazione. Ma andiamo per gradi, ho fatto questa breve introduzione proprio per dare delle definizioni più precise. Quindi il cristiano dovrebbe essere sempre meno dipendente da questa logica mondana del cosmos e dovrebbe cercare prioritariamente, quindi, le cose di lassù, definisce Paolo nella lettera ai Colossesi. Cosa sono le cose di lassù? Fare qualche osservazione astronomica, vedere i pianeti, le galassie? No, le cose di lassù significa le cose realmente che Dio ha preparato per noi che lo amiamo, la realtà spirituale che ci ha donato e che dovrebbe essere attenzionata più delle altre cose. E leggiamo questo verso ancora, oggi abbiamo un po' di parola di Dio letta e noi spesso la esprimiamo sempre, però è bene ogni tanto leggerla per ricollegarci proprio con la sorgente e non solamente con i canali di cui Dio si usa, i predicatori, per parlarne. Cosa dice in Colossesi 3:1? Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, come a dire, se realmente avete fatto un'esperienza, se realmente Gesù è nato nella vostra stalla, se realmente non state seguendo una religione ma avete sviluppato una relazione con Dio che vi ha fatto diventare nuove creature, che ha messo dentro di voi questa vita nuova, se realmente è così, cercate le cose di lassù, che in qualche modo sono venute qua giù, ma non qua giù intorno a noi, qua giù dentro di noi. Quindi cercare le cose di lassù significa cercare il regno di Dio che si trova in noi, cercarne veramente tutta la potenzialità. E poi lo spiega bene ancora l'apostolo Paolo, le cose cioè dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi questo è già un sinonimo del regno di Dio, perché in questo momento non è Gesù che sta regnando intorno a noi, non sta regnando nel mondo, ma sta regnando nel mondo spirituale, sta regnando dentro di te, nel tuo spirito già Gesù sta regnando, ed è importante che tu cerchi le cose del regno di Dio, cioè lì dove Dio sta già regnando. E continua poi dicendo: aspirate alle cose di lassù, aspirate, e più di cercate, quindi e desiderate fortemente, cercate di raggiungere con forza le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi un cristiano dovrebbe, nella logica, diciamo, spirituale, no? Logica umana, nel momento in cui ha ricevuto questo patrimonio incredibile, nel momento in cui ha creduto in Gesù come Salvatore, ha ricevuto un regno dentro di sé, dovrebbe fare come obiettivo primario della sua vita il cercare questa dimensione del regno di Dio dentro di lui, aspirare a questa dimensione. E questo sicuramente perché? Perché, come abbiamo detto qualche culto molto fa, noi diventiamo quello che contempliamo. Quindi, contemplando la vanità, contemplando semplicemente quelle cose che si corrompono, noi diventiamo a immagine di questo. Contemplando, scoprendo i tesori del regno di Dio, in realtà siamo trasformati in una dimensione eterna. Perché? Perché la pace di Dio non finirà mai. E se tu scopri un pezzettino di pace in più dentro di te, sei introdotto nell'eternità. La gioia del Signore non finirà mai, l'amore non finirà mai, per cui la misura con cui tu realizzi queste cose è una misura che ti trasforma nella eternità sempre di più a immagine di Dio. E quindi è fondamentale capire questo perché, come dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Ecclesiaste 1:2, vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una grande domanda, un grande interrogativo. Leggendo questo libro, intanto ci sono grandi disquisizioni perché alcuni non lo attribuiscono a Salomone per lo stile, eccetera, eccetera, ma sembra che sia lui ad averlo scritto e sembra che ci sia quasi una visione pessimistica in questo libro. Io vi invito a leggere l'Ecclesiaste e a non andare, diciamo, giù quasi in questa visione pessimistica che tanto qualunque cosa si fa non serve a niente, non cambia niente. E come vedremo, l'Ecclesiaste, cioè Salomone, si era dato alla sapienza, si era data alla stoltezza, si era data alla follia, e in qualche modo sicuramente alla fine dice che umanamente parlando pure il savio muore, pure cioè, qualunque cosa alla fine ha una logica molto legata al immanente, a qualche cosa che rimane e che finisce, e quindi in qualche modo sembra cogliere questo spirito di pessimismo, di mancanza di motivazione. Tanto qualunque cosa fai muori, tanto qualunque cosa, anche la stessa giustizia tante volte è deformata dalle ingiustizie, non è vero che il giusto trionfa sempre, ma anzi spesso è diverso, quindi sembra quasi essere un eco, un coro a dire ma che senso ha la vita, tutto è un correre dietro al vento. Ma avete bisogno di capire che tutta questa dissertazione dell'Ecclesiaste serve ancora a farci comprendere che una vita senza una prospettiva eterna non è una vita. Una vita senza una prospettiva eterna è un non senso, è vanità anch'essa. Ecco perché, ripeto, è un libro che bisogna leggere in proiezione a quello che è il significato profondo dell'essere, della vita. Infatti lui dirà, anche usando una parola hebel, che significa vapore, e metaforicamente quindi significa inconsistente e senza autentico valore. Questo è spesso il senso della vita. Ancora l'Ecclesiaste infatti dice 1:17, ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza, ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Sebbene voi, tra le righe, capitolo 2, verso 13, vedete che la saggezza sempre ha un vantaggio sulla stoltezza come la luce sulle tenebre. Quindi è chiaro che non è questa una giustificazione tanto, vivere da folli o da stolti o da saggi è la stessa cosa. La sapienza sicuramente ha una marcia in più, ma in ogni caso, se voi avete riflettuto, distruggerò la sapienza dei savi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è l'intelligente? Dice la scrittura, come a dire, ma poiché le persone nella loro sapienza non hanno conosciuto Dio, a Dio è piaciuto di salvarle con la pazzia della predicazione, perché è pazzesco che in Cristo c'è la vita, in una logica in cui viviamo, dove tutti sono superculturali. Quindi la sapienza sicuramente è una direzione migliore di chi vive da folle, cioè abbandonandosi all'istinto, di chi vive da stolto, cioè, e questa è la maggioranza, cioè superficialmente, con l'acqua che lo bagna e il vento che lo asciuga. La sapienza sicuramente è preparatoria al bisogno di una rivelazione, perché dove c'è molta sapienza, dirà Salomone, c'è anche molto affanno, c'è molta crisi. E tu più conosci, più sei in crisi, perché ti rendi conto che non è così semplice la vita, e quindi in qualche modo forse sei più predisposto a cercare la vera sapienza di Dio e a non fermarti a una conoscenza solamente esteriore della realtà. Quindi è fondamentale capire che vivere per la vanità è una illusione. Giobbe, libro di Giobbe, capitolo 15, verso 31, dice l'empio, sta parlando, non confidi nella vanità, è un'illusione, poiché avrà la vanità per ricompensa. Quindi se la nostra fiducia è solamente su quello che è vano, effimero, momentaneo, alla fine finiremo, la ricompensa sarà che finiremo, che non avremo prospettive, che in qualche modo dovremo vedere che dietro quello a cui ci siamo attaccati fortemente non c'era niente. E oggi vi devo dire la verità, che il sistema che ci circonda è un sistema molto espressione di vanità estrema, e diventa uno specchio per le allodole per molti sprovveduti, i quali nel tentativo di abbracciare questo valore apparente perdono la coscienza del valore vero. Nella misura in cui si cerca di arrivare, raggiungere qualche cosa di astratto, si perde il concreto e non sono più valorizzate delle realtà che diventano sempre più anacronistiche. Oggi, se voi parlate, la logica anche del sistema dei valori è finita. Qualcuno dice, ma perché? Esiste la famiglia. Non è un valore più, anzi, è diventato un'astrazione, è diventato un qualcosa che può significare tutto e niente. E così questo tentativo di aumentare tante volte la nostra conoscenza priva di valore le cose che cerchiamo e determina dei risultati tremendi poi in quegli sprovveduti che si lanciano a cercare di catturare la vanità, a cercare di fidarsi della vanità, come qui dice Giobbe, un'illusione, perché alla fine la vanità sarà la sua ricompensa. E quindi non solo illusione, ma peggio ancora una menzogna. Il Salmo 4:2 dice, o figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? Ancora una volta, illusione, ancora di più menzogna, tutto quello che sembra, che appare, tutto quello di cui tante volte gli uomini si fanno forti, grandi, come a dire, a dimostrare di essere er più in qualche cosa, non so quale è stato, io potrei dire quello che è stato il mio, che cos'è che mi faceva sentire più degli altri, quello che mi faceva sentire vanesio, quello che mi faceva quando mi avvicinavo agli altri, ecco, poi ora capisco che gli altri avessero grande difficoltà, perché sapete, una persona che esprime molta vanità, è difficile che possa stabilire delle relazioni sincere con gli altri, perché troverà o gli adulatori, che gli dicono, oh come sei, oh bellissimo, oppure trovare le persone proprio, mamma mia, lungi da me, una persona di questo genere che si gonfia, che si vanta, che è vanitosa, alleluia, un pavone, dicevo, chi lo vuole? Sì, è bello per un momento un pavone, ma poi un pavone quando pure parla, dico magari se sta zitto. Ed è tremendo realmente come noi, ecco, ci tante volte fortifichiamo di queste cose proprio per la paura, per la difficoltà. Se vado indietro alla mia vita, ci sono tante aree in cui mi gonfiavo, mi pavoneggiavo, ero vanesio. Perché? Proprio per questa estrema insicurezza, paura. Dovevo essere forte di qualcosa, forte di un'energia che tante volte godeva nel mettere in crisi gli altri, godeva nel dimostrare la superiorità intellettuale, godeva nel dimostrare altre superiorità, forse altre superiorità non le ho potute dimostrare, mi sono messo un po' allo sport ma sono stato un po' negato, o altre cose dove dovevo cercare di dimostrare di essere al di sopra, di più, per questa estrema insicurezza, per questa estrema paura che caratterizzava la mia vita. Vivere per la vanità è un'illusione, è una menzogna che ci porterà a mietere corruzione. Molto forte questo brano dell'Apostolo Paolo che scrive ai Galati. Vorrei che ci riflettessimo questa mattina proprio per non essere dei seguaci della vanità. Non vi ingannate, dice la Scrittura, Galati 6, verso 7. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Seminare per la carne, seminare per lo Spirito. Seminare spinti realmente da un'ipervalutazione di quello che è semplicemente vano, e alla fine mietitura di precario, di effimero, di fatuo, di senza valore. Perché? Perché abbiamo seminato, abbiamo investito tutto su quello che non aveva valore. Abbiamo investito, come la maggioranza delle persone fa, ma come i cristiani purtroppo fanno, abbiamo investito, abbiamo fatto delle imprese sulle attitudini della carne. Gelosie, ire, contese, sette, eccetera, eccetera. Tante volte abbiamo seminato e continuiamo a seminare in questo tipo di attitudine. E alla fine mietiamo corruzione, non solo nel senso di corruzione morale, ma anche cose che non durano, realtà che non avranno futuro, soprattutto in un'ottica eterna. E questo è importante, che questa mattina ci pensiamo insieme. E andando verso la conclusione, dicevo, la vanità è un po' figlia della paura, ma anche dell'orgoglio atavico di autogiustizia e di autogiustificazione. C'è un salmo molto bello, il salmo 90 al verso 10, dove sembra parlare della forza dell'uomo, ma poi lo ridimensiona. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Ancora un'idea della forza umana che ci porta fino a un certo punto. Anzi, prima il vecchio aveva un valore, ora il vecchio è messo completamente da parte, non ha grande valore nella società e nella cultura in cui viviamo, tranne che non è un vecchio banchiere o un vecchio uomo di grande potenza economica, ma il vecchio non ha più una grande rilevanza. Ma in qualche modo è sottile questa sottolineatura: quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità. Cioè, come a dire, la nostra vita condizionata dall'orgoglio, condizionata dalla paura, alla fine produce sofferenza, e magari fosse una sofferenza che ci porta poi a cambiare direzione, e vanità. È non senso, è inutilità. Quindi rinnoviamo le nostre menti per non comportarci, ci esorta l'Apostolo Paolo, a vivere come i pagani nella vanità dei loro pensieri. Leggiamo questo penultimo verso su cui ci fermeremo un poco prima di concludere. Capitolo 4 di Efesini al verso 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. È un'esortazione forte. Questa mattina, per guardare la nostra vita alla luce della progettualità di Dio, perché quello che a noi sembra importante potrebbe essere immondizia. Sapete, tante persone camminano, c'era un fratello parecchi anni fa, si chiamava Gail Erwin forse, ed era incredibile come predicava e come recitava predicando. E mi colpiva quando, realmente impersonando quello che succede nel mondo, faceva un esempio come di tante persone che è come se fossero orgogliose di avere abiti di spazzatura, abiti realmente di immondizia, e fossero orgogliosi di mostrare che la loro vita è una spazzatura. E forse viene da ridere, ma in realtà da piangere, perché anche noi, spesso, io, tu, è come se siamo stati orgogliosi di qualche cosa che in realtà era distruttivo, era negativo, faceva male a noi, faceva male agli altri, e ce lo tenevamo ben stretto dicendo: che bello questo mio habitus. Forse era un habitus di giudizio, di critica, solo io sono giusto. Forse era un habitus di invidia, forse era un habitus di gelosia, di amarezza. Quanti habitus, quanti vestiti ci siamo tenuti stretti e abbiamo pensato che fossero belli, mentre in realtà Dio stava cercando di farci vedere che erano spazzatura. L'apostolo Paolo aveva compreso bene, e nella corsa che aveva cominciato aveva ritenuto spazzatura tutte quelle cose che potevano sembrare guadagno. In realtà erano spazzatura. Perché? Perché erano vanità, erano vuote, non avevano senso, non avevano un valore eterno. Ed è incredibile come tante volte ci dovremmo rendere conto che tutti i nostri sforzi sono stati semplicemente per seguire vanità. Allora è bene che realmente, sì, forse ci sono dei momenti particolari in cui ce ne accorgiamo per forza, il letto di malattia, il momento in cui realmente vediamo la morte coi nostri occhi, allora lì tante volte ci viene un ridimensionamento e pensiamo: ma veramente, ma cos'è che conta veramente nella vita? Forse nei cataclismi, nelle difficoltà, nei problemi ci si ritrova veramente con delle priorità giuste, e l'atteggiamento di vanità si squaglia, si scioglie, perché è inopportuno, non ha senso. Ma non bisogna aspettare semplicemente questi momenti. È importante capire che non possiamo vivere come quelli che non credono, che sono solamente motivati dalla vanità dei loro pensieri, che hanno l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza e l'indurimento del loro cuore. Sì, in alcuni c'è ignoranza e bisogna portare un messaggio di speranza. In altri c'è indurimento perché hanno ricevuto questo messaggio, ma alla parola di Dio hanno indurito i cuori. Ma anche tu questa mattina alla parola di Dio non indurire i cuori. E conosci queste cose perché? Perché non ci si può, come abbiamo letto poco fa, beffare di Dio. Noi gli possiamo veramente mostrare degli habitus esteriori. Dio guarda il nostro cuore, Dio guarda realmente cosa stiamo cercando nella nostra vita. se siamo dei fans della vanità o se siamo dei fans della sua gloria. E questo è quello che questa mattina Dio ti sta chiedendo. Di chi vuoi essere fans? Dove vuoi mettere il mi piace? Sul non senso della vita, più o meno distruttivo, perverso, lasciamo perdere poi, perché questo non senso poi degenera, perché alla fine, dovendo cercare perfezione dove non esiste, si trova perversione, non perfezione, si trova perversione. Dove metti il mi piace questa mattina? Sulla tua gloria, Signore, su quello che non finirà mai, sulla pace, sulla gioia, sulla pazienza, sulla perseveranza. Dove metti mi piace? Cosa vuoi apprezzare, approvare, ti dice il Signore questa mattina, proprio perché la tua vita diventi sempre meno vana e sempre più significativa, dove la tua vita diventi sempre più ripiena della gloria di Dio, anticipo di quello che sarà la gloria eterna. Ma fin da ora è importante che prendiamo una direzione chiara, perché tutto intorno a noi è vanità, tutto passa, tutto scorre, niente permane di quello che è semplicemente la realtà fisica, i valori fisici, le ricchezze, ma quello che vale va al di là. Ci alziamo in piedi e vogliamo pregare con una preghiera del salmista nel Salmo 119 al verso 31. Vogliamo fare nostra questa preghiera questa mattina. O Signore, ho aderito ai tuoi statuti, non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti, e io la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza e osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché in esso trovo la gioia. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. E soprattutto quest'ultima richiesta nel verso 37. Signore, distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità. Diglielo al Signore questa mattina. Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. Distogli i miei occhi, Signore, chiediglielo, perché i tuoi occhi non siano catturati da quello che sembra importante, da quello che sembra grande, da quello che sembra saggio in questo mondo, ma che è in abominio per Dio. Che i tuoi occhi siano catturati da quello che vale veramente, che la tua vita sia un protenderti a trovare pace, gioia, amore veri, da vivere per te, da testimoniare agli altri. Che possa essere annullato quel bisogno di apparenza che tante volte ti ha caratterizzato per la tua insicurezza, per la tua paura. E allora hai cercato, invidiando prima gli altri, di accrescere le tue performance, ma solamente per coprire la tua nudità. Ma Dio ti dice: io ho coperto la tua nudità, ti ho dato Cristo. Cristo è il valore che ho messo in te. Non c'è qualcosa in più che avrebbe potuto fare Dio di darti Cristo, speranza di gloria, ce l'hai, lo puoi valorizzare, lo puoi realizzare, ti dice questa mattina il Signore, e puoi veramente essere distolto dal contemplare la vanità, dal cercare di capire che quello che sembra grande non è veramente grande. cominciare ad amare le piccole cose, i piccoli gesti di amore, i piccoli gesti di solidarietà, i piccoli gesti di pace, cominciare ad amare sempre di più la capacità di perdonare, perdonare velocemente, perdonare, donare quello che Dio ti ha dato. Questo è il contrario della vanità, questo è il contrario dell'apparenza. Che Dio ci possa liberare sempre di più dal correre dietro al vento, perché tante volte hai corso dietro al vento, hai corso dietro al non senso, hai corso dietro a realtà che ti hanno solamente distrutto. Ma Dio questa mattina ti dice che vuole addrizzare le tue vie, vuole guidare i tuoi sentieri. Vogliamo ringraziarlo, perché è un miracolo se questo può avvenire, ed è un miracolo che solamente lo Spirito Santo può fare, perché non è un miracolo in cui ci ritiriamo in dei conventi evangelici per cercare di non guardare più quello che ci bombarda, ma è un miracolo in cui, scoprendo le realtà che Dio ci ha donate, potremo camminare in questo mondo come persone non di questo mondo. Potremo essere nel cosmos che cerca di risucchiarci con la vanità, con il non senso, ma saremo noi invece a dare un senso a chi pensa di averlo. Senza Dio non c'è senso, tutto è vanità. Senza Dio non c'è un'alternativa vera, non c'è una speranza, non c'è un futuro, non c'è niente, tutto diventa relativo. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani sarà finita anche per noi e finiremo nell'oblio. Ma se i morti risuscitano, se c'è una vita, se c'è un valore, se c'è qualcosa di più grande, smettiamola di essere attaccati alla vanità come se fosse l'unico significato. Vivere per la facciata, vivere per l'apparenza non ci aiuterà a scoprire i progetti di Dio. Gonfiarci persino delle cose di Dio, ancora peggio. Essere orgogliosi delle realtà spirituali, ancora peggio. Signore, questa mattina riconosciamo di aver utilizzato tante risorse della nostra vita a caccia di quello che appare, a caccia di quello che è esperienza esteriore. Abbiamo ostentato aspetti della nostra vita solamente per coprire nudità, paure profonde. Ma grazie, perché come credenti ci hai dato una ricchezza grande. E questa mattina approviamo e apprezziamo la tua opera in noi. Ecco perché possiamo non comportarci come i pagani, nella vanità, nel non senso dei pensieri, e possiamo perseguire la strada che ci hai messo davanti. Gesù, la strada dentro di noi, una via nuova. Vogliamo percorrerla, vogliamo afferrarla, così come siamo stati afferrati, e vogliamo andare fino alla fine per scoprire il progetto di amore che hai avuto per ognuno di noi. Te lo chiedo per la mia vita e per la vita di ognuno di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.